era perduto ed è stato ritrovato.
Una parabola che prende l'immagine di un contesto familiare. Qualcuno è tentato di dire che le cose per forza vanno male. Manca la moglie, manca la madre, manca l'immagine femminile. Ma non è esattamente così. Non è esattamente così. C'è, solo che dobbiamo scoprirla un po' approfondendo questa immagine familiare che vuole illuminare qualcosa sulla verità del nostro cuore e qualcosa sulla verità di Dio. Quindi è innanzitutto rivelativa e vogliamo accogliere la luce che rivela qualcosa del cuore di Dio e qualcosa del cuore dell'uomo. Prima di invitarci a fare qualcosa, ci invita ad accogliere questo dono di rivelazione, questo dono di grazia, questa luce che è come spalancare una finestra. La spalanchi e contempli il panorama che ti sta attorno, la verità su Dio, la verità sul cuore dell'uomo. Ovviamente non lo cogli tutto il panorama, ti circonda anche dall'altra parte, non lo cogli tutto, ma cogli un aspetto vero, reale, anche se non lo abbracci nella totalità. Quindi chiediamo di innanzitutto di metterci in questo atteggiamento, di ascoltare e di lasciarci dire quello che vuole dirci sul cuore di Dio e sul nostro cuore umano. Parto da una domanda semplice che pongo a tutti e due i figli. Partiamo dal figlio minore. Un uomo aveva due figli, il più giovane disse al padre: padre, dammi la parte del patrimonio che mi spetta. Figlio minore, è contento di stare nella casa del padre? Vive la gioia della comunione col padre e dell'essere in casa coi fratelli? Sembra di no. Sembra di no. Vive di pretesa, pretende, non ringrazia. Ecco, la gioia è quella che ti fa rendere grazie, ringraziare, essere riconoscente per vivere la comunione col padre, per vivere all'interno della famiglia e della casa. Mentre lui non ringrazia, pretende. Pretende tra l'altro quello che non gli è dovuto, perché sapete che nel contesto ebraico il patrimonio non andava diviso, e proprio per non dividerlo e frammentarlo e perderlo andava al figlio maggiore. Pretende, dammi quello che mi spetta, come a dire al padre: non vedo l'ora che tu muoia, è l'eredità, non vedo l'ora che tu ti tolga dai piedi. Mi sei di ingombro, mi sei di fastidio. Quindi la prima domanda che pongo è proprio questo: ma vive la gioia della comunione col padre? Vive la gioia dello stare in casa o non la vive? E perché non la vive? Che mistero che questo è. Ecco, questo è quello che c'è nel cuore dell'uomo, nel cuore di ogni uomo, nel nostro cuore. Non viviamo la gioia della comunione con Dio e la gioia di stare in casa. Viviamo la pretesa. Ecco, quando noi non viviamo il ringraziamento, il rendimento di grazie, il senso veramente di che la nostra vita è nelle mani del Padre, è nella casa del Padre, è in relazione e comunione con i fratelli, quando noi non viviamo questo, viviamo questa noia, sbattiamo la porta di casa come il figlio minore e ce ne andiamo. Il padre divise tra loro le sostanze, dopo non molti giorni il figlio più giovane raccolte le sue cose e partì. Sbatte la porta di casa e se ne va, non gli interessa di chi rimane. Non sta bene, vuol fare le sue esperienze, gli va stretta? Guardiamo il fratello maggiore per un attimo adesso. Andiamo a vedere il fratello maggiore che lavora nei campi e compie il suo dovere e non ha mai trasgredito nulla, dirà, nulla. Ma è contento di stare nella casa del padre. vive la gioia di stare nella casa del Padre, o vive solo la fatica del dovere e alla prima occasione nasce nel suo cuore la rivalsa, intanto l'accusa al fratello, altro che bontà e misericordia, l'accusa al fratello, questo tuo figlio non lo riconosce più come fratello, questo tuo figlio che ha sperperato tutto nel modo più infame, questo tuo figlio lo accusa, non lo accoglie, non lo ama, pronto a rivendicare, io invece nulla, mai nulla. Ecco, parto proprio da questa domanda semplice ma fondamentale, perché ci fa capire quello che c'è nel cuore di ogni uomo. Nel cuore di ogni uomo c'è questa ferita mortale, per cui non viviamo la riconoscenza col Padre, la gioia di essere col Padre, non viviamo la misericordia e la gioia del fratello che torna e ritrova la comunione con noi. È una ferita mortale, vorrei dire, originale, che sta all'origine del cuore umano, il cuore ferito. Pensiamo che il peccato originale sia una storiella là messa all'inizio della Bibbia, poi non riusciamo a capire perché per colpa di uno tutti dobbiamo averne le conseguenze. No, il peccato originale ce lo troviamo dentro, nel cuore ferito che va redento, va salvato, va fatta fare l'esperienza della grazia e della misericordia, perché istintivamente in noi c'è il figlio minore che non vive la gioia col padre e se ne va nella pretesa e nella rivendicazione, eliminando il padre che gli dà fastidio e prendendo le distanze dalla casa, o c'è il fratello maggiore, il figlio maggiore, che vive di doveri la propria religiosità, incapace però di gioire per la comunione e la salvezza dell'altro, di usare misericordia, pronto all'accusa e alla rivendicazione. È istintivo. Se il tuo cuore non viene sanato e salvato e guarito, tu vivi. È il peccato che sta all'origine, dicevo, alla radice, la parola di Dio ce lo dice, alla radice, come un albero, no? Dove prende la forza e la vitalità? Alla radice. Poi i frutti saranno tanti e diversi secondo le situazioni che vivi. Saranno di mancanza di carità, di ira, di lussuria, di incapacità a perdonare, di mancanza di fede, i frutti saranno diversi, ma la radice profonda in cui il nostro cuore è ferito è proprio questa, il peccato che domina il mondo, lo chiamava Paolo, l'impietà, non lodano Dio e non usano misericordia, il peccato che soggiace, sotto il quale soggiace il mondo. Lettera ai Romani, la lettera più difficile, tutte le eresie partono dalla spiegazione alla lettera ai Romani, Anche Lutero parte da lì, però ci dice questa teologia, questo annuncio. Allora, ecco, dei due figli cosa c'è? Prendere coscienza di questo, ce lo troviamo dentro il peccato, non i peccati, i singoli peccati secondo le singole occasioni. Ecco perché siamo peccatori, ecco perché abbiamo bisogno dell'annuncio della parola che ci dice la misericordia del Padre, dell'annuncio della grazia che ci risana e pone in noi una vita nuova. A partire dal battesimo noi entriamo in questa storia di vita nuova, in cui il male non ha più potere su di noi e non è più la parola definitiva ed ultima. Però ne sperimentiamo sempre i morsi di questo peccato. Seconda cosa, dico alcune cose. Adesso seguiamo l'itinerario del figlio più giovane. Abbiamo detto, dal padre dice dammi la pretesa, dammi il patrimonio che mi spetta, non gli spetta nulla, ma pretende, togliti dai piedi Il Padre divise tra loro le sostanze. Dopo non molti giorni, il figlio più giovane raccolte le sue cose, partì per un paese lontano, esce di casa, prende le distanze, vedete? Prende le distanze dalla casa del padre, si allontana, un paese lontano. Ecco, vedete la seduzione del male, va meglio senza il padre, va meglio fuori casa, mi faccio io le mie esperienze, è seducente, decido io. Ma perché riferimento a Dio? Ma Dio davvero vuole il tuo bene? Ma davvero vivi la comunione con Dio? Ma davvero la comunione con i fratelli è la realizzazione del cuore e della vita? Decido io. Ma la mia libertà, hai capito che è vivere la comunione con gli altri? La mia realizzazione non è fare... No, è con la seduzione. Pretendere, sbattere la porta di casa... Prendere le distanze, attenzione bene, là sperperò le sue sostanze vivendo da dissoluto. Lo sperpero, lo spreco, fino alla miseria, quando ebbe speso tutto, è la miseria. Era partito per star meglio, si illude di star meglio, illusione, si trova nella miseria. Al punto, guardate che denuncia il Vangelo, guardate che denuncia, ci dice la dinamica proprio del male. Al punto che andò, versetto 15, a mettersi a servizio di uno degli abitanti di quella regione che lo mandò nei campi a pascolare i porci. Più umiliante e degradante di così per un ebreo, e nemmeno riesce a mangiare come i porci avrebbe voluto. Ma notate il passaggio, parte da casa perché non sta bene col padre, perché vuole essere libero, pretende, prende le distanze, sperpera nell'illusione tutto, si trova al servizio di uno qualunque. Per non stare in comunione alle dipendenze del padre, finisce per essere schiavizzato da uno qualunque, da un padrone qualunque di quella regione lontana. Come a dire che il male ti illude ma ti schiavizza alla fine. Sei vittima di te stesso, dei tuoi capricci, delle tue visioni. Ti seduce, ma non ti porta a riscoprire te stesso, la tua verità e la tua identità. Parti per essere libero, sprechi tutto, finisci con l'essere schiavo di uno qualunque, almeno nella casa del padre. Lo capirà, ma lo capisce quando nemmeno avrebbe voluto saziarsi con le carrube che mangiavano i porci, ma nessuno gliene dava. Dov'è la solidarietà? Dov'è la comunione col padre? Era partito perché il padre, ecco, non viveva la gioia della comunione del padre, non viveva la solidarietà nella casa, sperimenta la schiavitù di un padrone qualunque, sperimenta la mancanza di solidarietà perché nessuno, ecco la denuncia, nessuno si prende cura di lui, gliene dà. Vedete il Vangelo come ricorre nelle sue dinamiche. Quindi cosa voglio dire? Voglio dire che il male ha una sua dinamica che ti coinvolge, ti seduce e peggiora sempre di più. Non è vero che non fare nulla rimani allo stesso punto, non fare nulla regredisci, peggiori. Il male ti si avvicina in maniera suadente, scivoli leggermente, poi pian piano senza accorgerti, arrivi in una situazione realmente in cui sei dipendente dal male, da te stesso, dalle tue visioni, dai tuoi pregiudizi, dai tuoi capricci, dai tuoi vizi. Com'è possibile? Sì, perché questa è la dinamica, pian piano ti prende, ti abitui. Un'altra cosa vorrei sottolineare è la triplice dimensione del male o del peccato. Un'altra cosa. Allora, il figlio, rimaniamo sul figlio minore, cosa fa? Rompe col padre, dammi quello che mi spetta, partì. Non si fida del padre, prima rottura. Rompe col padre, con la fiducia del padre. Secondo, esce di casa, rompe con la famiglia e la comunità. Vedete? Infrange la relazione con la comunità, con gli altri. Terzo, quando si presenta al padre, cosa dice? Versetto 18 e poi anche 21, ma fermiamoci al 18. Mi leverò, andrò da mio padre, gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come un garzone. Vedete, rottura con l'identità più profonda, l'essere figli. Non si riconosce più come figlio, la preghiera dei figli. La preghiera che ci ridona l'identità, non qualcosa, ma la verità di noi stessi di fronte a Dio, l'essere figli. Ecco, il peccato ha sempre questa triplice dimensione, eh? È rottura con Dio, è rottura con i fratelli, è rottura con la nostra realtà e identità più profonda, sempre in Francia, anche il male più nascosto. Potrei anche dire che c'è una solidarietà spirituale nel bene e nel male. La mia preghiera, il mio amore sostiene invisibilmente ma realmente la comunità. Come la ferisce il male, ferisce la comunità, magari in maniera invisibile, ma pesa sulla comunità. C'è una comunione di grazia invisibile e reale anche con quelli che ci hanno preceduti nella fede e nella vita, per cui possiamo pregare per loro e offrire suffragio, e c'è una relazione, una solidarietà che pesa, che ferisce. Ogni peccato ha sempre questa triplice dimensione: rompo la fiducia con Dio, rompo la relazione con i fratelli e con la comunità, infrango l'immagine di figlio, la mia identità più profonda. Ecco, l'essere riammesso alla comunità. La saggezza della Chiesa ci dice: presentati al sacerdote, perché è difficile che tu confessi il tuo peccato liberamente davanti alla comunità, che esponi la tua coscienza liberamente davanti alla comunità, ma è davanti al sacerdote per essere riammesso dentro la comunità, per ottenere il perdono di Dio, per essere restituito alla vita nuova della grazia di figlio, ma per essere riammesso nella comunità. E col portare alla luce, dicevo stamattina, ha già un effetto benefico anche psicologicamente, ma non è questo l'aspetto importante, eh? Anche psicologicamente, il portare alla luce, cosa fanno gli psicoterapeuti fondamentalmente? Portano alla luce quello che è subconscio, inconscio, preconscio, queste cose, insomma. Sì, queste cose che sono serissime, per l'amor di Dio, non voglio banalizzare nulla. Portare alla luce, far prendere consapevolezza, metabolizzare. Ecco, l'aspetto della grazia è anche questo: sottoporre alla luce della grazia. Questo è tre. Ecco, quindi queste tre cose. Innanzitutto, adesso facciamo un passo avanti, vediamo un po' la conversione come la vive il figlio, come la pensa e la vive il figlio, la conversione come ce la rivela e ce la dona il Vangelo. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube che mangiavano i porci, ma nessuno gliene dava. Peggio di così. I porci, animali impuri, stanno meglio. Dove sono finito? Versetto 17, c'è una parola importante. Allora rientrò in se stesso. Dove aveva vissuto prima? Fuori di sé. Fuori di sé, alienato quindi, proiettato fuori di sé, sognando, illudendosi, Allora rientrò in se stesso, è un movimento importante questo, dicevo, riacquistare la pace interiore, il senso della presenza di Dio nel cuore, il senso, ecco, guarda che la sicurezza non te la danno la riuscita nelle cose che sono sempre precarie, rientrare in te stesso, rientrare in te stesso, l'interiorità, la via della sequela, la via del cammino spirituale, la via dell'interiorità, dove fai il tuo combattimento spirituale, dove incontri Dio, dove dici il tuo sì. Ecco, rientrò in se stesso e sembra che faccia un calcolo. Quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Perché non l'ha fatto prima? Ecco, rientrò, c'è bisogno di rientrare in se stesso. Sì, le situazioni della vita ti portano, ti mettono davanti a te stesso. Vuoi continuare a proiettarti fuori di te, a dar la colpa a qualcuno? Ho sbagliato padrone, ho sbagliato branco, o sono loro che non mi hanno accolto, o cominci a rientrare in te stesso? Quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Decisione, mi leverò, andrò da mio padre. Riparazione, gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Riparazione, la pena, trattami come uno dei tuoi garzoni. Ecco, noi identifichiamo tante volte la conversione in questo itinerario. Non è che non sia una conversione, non sia un itinerario serio, è l'itinerario dell'uomo religioso, dell'uomo che a partire da sé, a partire dalla propria situazione, rientra in se stesso, decide di compiere dei passi, mi alzerò, andrò, riparerò, dirò al padre, non sono più degno, disponibile a pagare, a riparare, a cambiare. Ecco, questa è la conversione che noi riusciamo a comprendere abbastanza bene. Quante volte nella vita ci siamo impegnati in questo, meno male, speriamo di continuare ancora a farlo, però siamo ancora noi qui al centro, è ancora la nostra decisione, rinunciare. Chi vuol seguirmi deve rinnegare se stesso, non il proprio io al centro, deve cominciare ad accogliere. Adesso guardate la scena successiva. Fin qui è ottimo questa ultima fase, ma non è ancora la buona notizia che Gesù è venuto a portarci. Non è ancora il Vangelo che Gesù è venuto a portarci. Adesso arriva il Vangelo, la buona notizia. Partì e si incamminò verso suo padre. Attenti la scena. Quando era ancora lontano, il padre lo vide e commosso gli corse incontro. Quando era ancora lontano, cosa vuol dire? Che il padre era alla finestra che guardava, non si era mai rassegnato a perderlo, era presente a quel figlio nella sua assenza. Lo vede quando è ancora lontano, e non è il figlio che torna, è lui che corre incontro, che lo vede commosso. Ricordate il buon samaritano? Lo vide e ne ebbe compassione. Lo stesso verbo. Lo vide commosso, ebbe compassione. Tradotto in italiano commosso, ma è lo stesso verbo. Ne ebbe il cuore del padre, che fremere di viscere materne per il figlio che si era perso e che non ha mai dato per scontato che fosse perso, che non ha mai perso la speranza, che non ha mai smesso di scrutare l'orizzonte e lo vede lontano, ed è lui che colma la distanza, gli corre incontro, gli si getta al collo e lo bacia. Ecco la buona notizia. Quanti anni avrà avuto questo padre? Quanti anni avrà avuto questo padre? 60. Con la veste lunga orientale, la barba indubbiamente. Ma ve lo immaginate sto sessantenne che alza il vestito e si mette a correre e abbraccia il figlio? Ma lo immaginate? Perdeva ogni dignità? Il padre, ieratico, austero, doveva attendere che il figlio tornasse, si inginocchiasse, riconoscesse, perché questa è la nostra mentalità e cultura, riconoscesse il proprio sbaglio, promettesse. Allora, ma un padre che lo vede da lontano, sessantenne, che si mette a correre, gli si getta al collo e lo bacia, è un'immagine diversa di dignità questa. Non la dignità di chi incute timore e tiene le distanze, ma la dignità di chi usa una misericordia che non accetta che il figlio sia lontano. Vedete la buona notizia qui. Se non ce l'avesse detta Gesù, se non l'avesse vissuta Gesù nella sua vita e con la sua morte e risurrezione ce l'avesse annunciata e donata, questa è la novità del Vangelo, questa è la buona notizia. Noi diremmo, ma no, un padre così, sessantenne, stai lì, che venga, che chieda perdono, che lo meriti. Non solo questo. Cosa succede? L'anello al dito, il vestito nuovo, la festa. Un padre che fa festa, Dio che fa festa. È incredibile questo, un Dio che fa festa. Ma siete convinti che Dio fa festa per me? Fa festa per ciascuno di noi? O siamo convinti che dobbiamo guadagnarcela e sudarcela, meritarcela la presenza di Dio e la compagnia di Dio? Guardate questo Vangelo, non l'ho inventato io, ce l'ha detto Gesù. Il figlio gli disse: padre, ho peccato contro il cielo, contro di te, non sono più degno di essere chiamato. Dove? Ma il padre disse ai servi: presto, portate qui il vestito più bello e rivestitelo, mettetegli l'anello al dito, i calzari ai piedi, portate il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo, facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato trovato. E cominciarono a far festa. La dignità dell'anello, del vestito, dei calzari, il vitello grasso che viene sacrificato, la gioia, la musica, le danze, la festa, quello che può esprimere la gioia di Dio. Allora, il padre, come viene presentato e come agisce, può essere subito riconosciuto come la figura di Dio che ama innanzitutto nella libertà. Dio ti ama nella libertà, non ti lega, non ti vincola, non ti plagia. Al figlio che pretende i suoi beni, che tra l'altro non gli spettano, li divide e lo lascia libero. Quasi potremmo dire: Dio ama lasciandoti libero, si ritira. Ecco l'umiltà di Dio. L'Onnipotente si ritira per far spazio alla sua creatura. Si ritira. È uno degli elementi della teologia ebraica, molto bello, lo zinzum, per chi lo conosce, no? Questo ritirarsi. Questo padre che ama in maniera umile, forte, paterna. Non si impone, nel senso di non ti lega. Il suo ritirarsi perché noi esistiamo. Dio fa veramente spazio alla dignità della persona. L'Onnipotente, l'Infinito, accetta di definire la propria potenza, di arrestarsi davanti alla soglia della nostra libertà, della nostra persona, della nostra responsabilità. Incredibile. Incredibile se Dio è così. E io come potrò invadere la libertà, la persona dell'altro? Plagiarlo, strumentalizzarlo, l'abbiamo già detto, no? Una seconda cosa, dicevo, è presente al figlio anche quando il figlio è assente, è presente perché non perde la speranza, continua a scrutare l'orizzonte, Nel suo cuore è ancora presente quel figlio che se n'è andato e che è assente. Siamo presenti nel cuore di Dio, sempre. Non ha perso la speranza. La speranza è proprio proiettarsi verso l'altro nel desiderio che egli sia quello che è veramente. Figlio, non servo, non garzone, figlio. Nella speranza, eh. E fa festa. Beh, la compassione l'ho già spiegato, no? Lo vide e ne ebbe compassione, il buon samaritano. Lo vide, e commosso gli corre incontro. Questo significato dell'amore femminile, delle viscere materne che fremono per il figlio, applicato al padre, a Dio. Vedete che la donna non manca? L'immagine dell'amore materno non manca in questa famiglia, solo che è sintetizzato nel padre, figura di amore forte e umile che lascia andare, lascia vivere nella libertà, di amore compassionevole, viscerale e materno che freme per il figlio quando torna, quando lo ria, era perduto ed è stato ritrovato, era morto ed è tornato in vita. E l'ultima cosa è la gioia del far festa. Fa festa, è una gioia che far... vuol dire che, permettetemi, Dio soffre per la mancanza dei suoi figli. E si usa adesso dire, sì, il dolore di Dio. Anche qui dobbiamo capirci bene, eh? Dobbiamo capirci bene, lo dico in due battute, ma credo sia sufficiente. Noi soffriamo perché? Perché ci manca la salute, perché ci manca la pienezza della vita, perché viviamo relazioni limitate, ferite, perché ci manca... Ecco, da questo punto di vista Dio non soffre, ovviamente. Non soffre per i limiti umani o per i limiti che noi sperimentiamo e viviamo. Ma Dio soffre perché ama. E vedere il figlio perso è la sofferenza dell'amore. Ma tu, una persona che ami, una madre che ama il figlio, ma non soffre per quel figlio. E forse Dio non soffre per i suoi figli. È quella sofferenza di Dio fino a donare tutto il suo figlio, fino a perdere la dignità, questo sessantenne che alza l'abito lungo e si mette a correre, va incontro e gli si butta al collo. Ma come? Oh, scandalizzati gli sguardi che lo vedono, ma ha perso la testa e anche la dignità. No, non ha perso la sua dignità in questo amore, in questa sofferenza, in questo far festa, in questo far festa. Ed è sottolineato con potenza, o no? Portate il vitello grasso, ammazziamo, mangiamo, facciamo... Perché questo mio figlio era morto, è tornato in vita, era perduto, è stato... E cominciarono a far festa. Ecco l'immagine di Dio. L'immagine di Dio. E però c'è un altro fratello, non l'abbiamo dimenticato, e adesso arriviamo anche a lui, brevemente. Arriviamo anche a lui, perché nel cuore... Nel nostro cuore non c'è solo la noia di stare nella casa del padre, l'incapacità a lodarlo e a riconoscere la gioia di stare con lui, di vivere la comunione con lui, che è la radice di ogni peccato, ma c'è anche un'altra radice, che sono un'unica radice. Se non lodi, se non ci stai volentieri, subito ti contrapponi al fratello. Guardate che scena. Il figlio maggiore si trovava nei campi, mentre le musiche, le danze, la festa, si trovava nei campi, il suo dovere. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò un servo e gli domandò che cosa fosse tutto ciò. Il servo gli rispose: è tornato tuo fratello, e il padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo. La gioia per il bene degli altri, del fratello, per la salvezza del fratello, la gioia che l'altro si arrabbiò Eccola la gioia. Egli si arrabbiò. Godiamo del bene degli altri. Si arrabbiò e non voleva entrare neanche lui nella casa. Attenti bene allora. Il padre allora uscì a pregarlo. È lui che deve uscire e colmare la distanza. Come ha colmato la distanza col figlio minore, colma la distanza anche col figlio maggiore. È lui che deve uscire e colmare questa distanza. Non siamo noi che arriviamo a Dio, sia giusti sia peccatori, che poi tutti siamo peccatori perché questa radice di male è presente in tutti. È lui che esce incontro al figlio minore, è lui che esce a pregare al fratello maggiore. Vedete? E guardate le parole del fratello maggiore. Ecco, io ti servo da tanti anni. E guardate che servire Dio è una cosa importantissima, eh? Importantissima. Ma Dio si deve anche amare con tutto il cuore. Un padre si ama, vero? Un padrone si serve soltanto. Da buoni mercenari, per paura o per ottenere qualcosa, perché non fai diversamente che servirlo. Mercenario, perché così ci guadagni qualcosa. E così non ti capita niente, ecco, per paura o per guadagnare. Un padre invece in una casa, in una famiglia, l'immagine forse più densa, no? Anche se la famiglia adesso sta cambiando molto, non so se dovremmo cambiare anche le parabole. Plurime, doppie, plurime, triple, bisognerà un po' studiare bene anche questi fenomeni. Come leggere il Vangelo, sapete che ci sono già dei gruppi di accompagnamento dei degli separati, risposati, come leggere, intanto perché non sono fuori dalla Chiesa, anche se non sono nella piena comunione, eccetera, però non sono fuori dalla Chiesa, ma sono dentro la Chiesa e partecipano di tutta la grazia della Chiesa. E poi anche per trovare come accompagnare, ma questo non c'entra nulla. Era solo per dire, ecco, io ti servo da molti anni. Ha proprio la mentalità di uno che è un mercenario, che serve un padrone, quindi che pretende, non mi hai dato mai nulla. E questo invece che ha dissipato tutto con le prostitute, lui, per lui, vedete? Nel modo più dispregiativo dice le cose, in modo da ferire il padre e da ferire il fratello, da umiliare il fratello e da ferire il padre, senza misericordia. Ma come si fa a vivere in una famiglia senza misericordia? Vuol dire che non ci stai bene, ecco il peccato che... E ce lo troviamo dentro, ce lo troviamo... Magari ci impegniamo tante volte, ce lo troviamo dentro. Se il Signore non ti dà la grazia, non ti fa sentire continuamente la sua misericordia... Ma sì, sono le stesse cose, ma chiaro che sono le stesse cose. Sono le stesse cose che sono alla radice del tuo cuore, che poi si rivelano secondo le opportunità o le situazioni che vivi. Magari non sono grandi occasioni se vivi in un ricovero di anziano, non sono tentazioni... Sono le tentazioni però di non lodare Dio e di non amare il fratello, il bene del fratello, vedete? E gli rispose il padre: figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Guardate questa frase, sempre con me, tutto ciò che è mio è tuo. Ma ci interessa essere sempre con Dio, condividere tutto della vita di Dio, tutto, sempre e tutto. Solo Dio può dire questo, sempre. Chi di noi può dire sempre? Ti voglio bene per sempre. Dico anche ai coniugi, sempre, sempre. Ma che ne sai? Che ne sai del sempre? Solo Dio, in Dio sei per sempre. Un incidente, una malattia che Dio non voglia, ma gli eventi della vita, come fai a dire per sempre? È una parola che Dio può dirti, sempre, lui l'Eterno può dirti sempre e tutto. Ma bisognava far festa, ecco, e rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Allora, la domanda è, questo fratello maggiore è entrato a far festa o non è entrato? E il fratello minore, tornato, sperimentato la misericordia del Padre, goduta la novità della grazia, si sarà abituato, stancato di nuovo, avrà cominciato a vivere la noia, di nuovo, si era rimasto per sempre, si sarà allontanato di nuovo? Ecco, sono domande che il Vangelo non risponde, dobbiamo rispondere con la vita. Siamo disposti a entrare a far festa per il bene degli altri? Ecco la domanda del Vangelo. Siamo disposti a rimanere nella casa del Padre? La conversione che è richiesta ai due figli non è innanzitutto di fare qualcosa, poi sì. Ma la prima conversione è di accettare un padre così. Un padre così. Perché il tuo cuore ferito, mortalmente ferito dal peccato che ti aggredisce continuamente, non è capace né di lodare né di usare misericordia. Ecco, lasciare che il Signore con la sua grazia continuamente vinca in noi la durezza di questo peccato. Agnello di Dio che togli il peccato del mondo. Ecco il peccato del mondo. E chi è l'agnello di Dio? È l'innocente, potremmo tradurlo. L'innocente condannato che prende su di sé il peccato del mondo, il figlio del Padre, l'innocente, l'agnello, il puro di cuore, deve prenderlo su di sé il male per liberarci. E questa è la garanzia, allora camminiamo, ma il male è già vinto, ne sentiamo il peso, i graffi, le incapacità, ma ecco, guardando a Gesù, possiamo anche affidarci e fare festa, un po' l'incontro sacramentale, qualcosa del genere. Davanti a Gesù riconosciamo il mio peccato, la triplice dimensione del peccato e del male, la mia incapacità a lodare Dio e a vivere la misericordia che poi si manifesta in tanti modi, no? Pesantezza nella preghiera, incapacità a vivere la comunità, a donare la vita, essere ricurvo solo su me stesso, volere, pretendere le mie cose senza accorgermi che poi divento schiavo, tante cose diventeranno. Ecco, noi ci affidiamo però a questo Padre che ci corre incontro, che ci getta le braccia al collo e ci bacia. Santa Giuliana da Norwich diceva in una delle sue rivelazioni: Dio è contento di essere mio Padre, è contento, fa festa, è contento. Ma non lo merito. E chi lo merita? È contento, parti da lì, parti dalla gioia che Dio ha nel cuore per te, comincia a condividerla e a condividerla con gli altri.